Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovati Ivana Di Martino.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, siamo all'ultima puntata di Personal Best per questo, possiamo dire, funesto 2020, che oggi, nonostante tutto, abbiamo voglia di riepilogare, quantomeno dal nostro punto di vista, che è quello soprattutto del running e dell'atletica. E lo facciamo grazie all'occhio attento e alla memoria di ferro del condirettore del mensile Correre, Daniele Menarini, che ha il telefono con noi. Ciao Daniele.
Ciao a tutti. Ciao Silvio, ciao Ivana. Ciao ai nostri ascoltatori.
Allora Daniele, non è facilissimo, ma proviamo a riepilogare velocemente questo 2020 che si sta per chiudere. Partiamo dall'inizio e con ordine quantomeno di importanza. Il 1 gennaio 2020 il sito della Federazione di Atletica giustamente apre con quello che avrebbe dovuto essere un anno da incorniciare. Il titolo dell'articolo è Tokyo-Parigi, il gran ballo del 2020, un titolo che sintetizza le aspettative per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e per gli europei di atletica di Parigi di fine agosto, preludio alle Olimpiadi appunto del 2024 che si svolgeranno a Parigi. Daniele.
Era così, era così ed era naturale che fosse così, perché erano le due notizie. Dalla parte si entrava nella stagione olimpica con il ritorno dei giochi olimpici a Tokyo, seconda delle tre volte in cui era prevista l'Olimpiade a Tokyo. Una andò per la guerra, un'altra purtroppo è andata per una epidemia che per certe cose c'ha quasi gli stessi effetti della guerra, e al tempo stesso c'era la terza volta di Parigi, e anche quello era una cosa storica. Per la terza volta si tornava nella capitale francese con l'attesa per il 2024. Poi adesso abbiamo questo 2021 olimpico, sì, che resterà una cosa particolare.
E per gli atleti lo sconforto è durato uno o due mesi, possiamo dire, non è stato facile digerire la notizia. Poi per alcuni questo slittamento è anche per quello che abbiamo sentito in molte delle interviste che abbiamo fatto e raccolto qui a Radio 24, lo sconforto è diventato anche un'opportunità, no, di potersi magari allenare e preparare al meglio, Daniele.
Sì, devo dire, sono stati bravissimi gli atleti, questo è il giudizio totale sul 2020, perché per le motivazioni non era facile. Ogni tanto l'abbiamo sentito anche di recente, che per la decisione di maratona, quando devi preparare un obiettivo a lungo periodo, avere chiaro le date, le scadenze è una cosa che aiuta. Loro veramente hanno navigato a vista, io ho grande ammirazione per quello che hanno fatto. Non era facile, soprattutto per quelle distanze a noi care come la maratona, perché lì c'erano dei minimi da aver già conseguito, e alcuni avevano bisogno di una finestra per poterli ribadire, e poi piano piano è saltato tutto, quindi tanto di cappello davvero. Abbiamo dei grandi professionisti.
E poi per gli europei c'erano molti degli azzurri che avrebbero potuto lasciare il segno, mi viene da dire Fabbri, Bogliolo, Davide Re, uno su tutti, visto che parliamo sempre di corsa, mi viene anche da dire Yeman Crippa, no? Che in questo 2020 ha aggiunto il suo nome, altri due record italiani, 3.000 metri in pista al Golden Gala e 5.000 metri a Ostrava, e poi il terzo, insomma, quello che conosciamo, 10.000 metri corsi a Doha nel mondiale del caldissimo dello scorso anno. L'ultimo, insomma, a riuscire nel triplete fu uno che tu conosci bene, Daniele.
È l'atleta dell'anno per quello che riguarda la nostra passione per l'endurance, per la corsa di resistenza, come si chiamava una volta. Sì. È chiaro che un'altra stagione che sarebbe da incominciare è quella di Fabbri, perché con tutto che abbiamo avuto spesso in passato dei grandi lanciatori di peso, ma un'elite di quel tipo secondo me non l'avevamo mai raggiunta. Un atleta straordinario, onore a Paolo Dal Soglio. Stiamo parlando dell'atletica in generale, è probabilmente il vero atleta dell'anno. Quello che ha fatto Yema è storico, perché ha raccolto il testimone di un atleta mito che era Salvatore Altigo.
Sì, sì. E poi insomma i tre record di Franco Fava, no? Unico a fare il triplete, se non ricordo male.
Sì, è diventato davvero il mezzofondista, uno dei mezzofondisti più completi. E questo dice molto anche per il futuro, perché ripropone una possibilità che era stata un po' scartata. Di solito chi è protagonista dei 5.000 lo è anche dei 10.000. Yema ha riproposto, partendo anche dal suo 1.500 fatto alla grandissima all'inizio di stagione, la possibilità di arrivare molto in alto nei 5.000 con una forte base nei 1.500. È una finestra difficilissima dal punto di vista tecnico, perché richiede qualità straordinarie, tant'è vero che appartiene soprattutto a uno dei più grandi mezzofondisti di sempre, che è Hicham El Jarouj, che addirittura in un'edizione vinse le Olimpiadi sia nel 1.500 che nei 5.000. Lui, attraverso Pegoretti, che è il suo allenatore, che è stato un ottimo mezzofondista veloce, percorre, mi sembra, questa strada, cioè di arrivare ai 5.000, appunto, a riuscire a portare via il record di Antibo che esisteva dal 1990, curando molto bene quella gara straordinariamente difficile e per me personalmente proprio per questo molto bella che sono i 1500 metri.
Poi Daniele, partendo dall'inizio dell'anno, mi viene in mente che il 2020, per noi che parliamo sempre di maratone, mezze maratone, anche si è aperto con la famosa mozione Lupi, no? Sulla carta anche qui era l'anno delle maratone italiane.
Era un grande passo avanti, soprattutto per gli organizzatori che soffrirono di questo fatto. Per chi ci ascolta, preciso che il problema era la partecipazione degli stranieri, che è fortemente limitata in Italia dall'obbligatorietà di un certificato medico di idoneità alla pratica agonistica uguale a quello al quale noi siamo tenuti per legge. La mozione Lupi prevedeva la possibilità di partecipare per uno straniero a una gara italiana portando il certificato che è di legge nel suo paese. Questo avrebbe permesso, probabilmente non subito ma nel corso degli anni, un aumento della partecipazione degli stranieri come molte delle nostre maratone meritano di raggiungere.
Poi andando un po' al calendario, gennaio, insomma il mese delle campestre, si è corso Vallagarina, il Campaccio, la Cinque Mulini, dove ricordiamo il quinto posto, se non ricordo male, di Nadia Badocletti in una gara corsa all'attacco fin da subito. E il primo segnale invece, insomma, legato al coronavirus arriva a fine gennaio con lo spostamento dei mondiali indoor previsto a Nanchino a metà marzo 2020, spostati al 2021 e poi, come sappiamo, spostati nuovamente al 2023. Scorrendo un po' il calendario, insomma, a fine gennaio si sono stati confermati i primi due casi di Covid-19 in Italia, come ricordiamo. Poi corriamo a febbraio e a 5 km su strada corsi a Monaco, il record di 12,51 corsi da Joshua Cheptegei, ugandese, che ritroveremo in questo 2020 con altri record. Sempre a Monaco, se non ricordo male, l'anno precedente Sara Dossena aveva corso proprio lì il record italiano di 5 km su strada, Daniele.
Sì, lì avevano quel record dei 5, anche quello dei 10 saranno soggetti a più di un aggiornamento, perché finalmente molti atleti forti, sia a livello mondiale sia a livello europeo, penso a Moen, ci si sono dedicati. E lì è anche una delle prime volte in cui abbiamo a che fare con una delle notizie principe del 2020, che sono queste famose scarpe con la piastra in carbonio, che proprio in quel periodo cominciavano a creare seri problemi di omologazione, di regolamento. Tanto è vero che di lì a poco la World Athletics uscirà con un primo regolamento, ma la partita, senza spoilerare, come si dice adesso, è ancora aperta, lo possiamo dire.
Sì, infatti. E poi scorrendo sempre febbraio, 16 febbraio, campionato italiano di mezza maratona, vincono Lastrano e Donofrio a Verona, 23 febbraio arriva la sospensione delle attività sportive in Lombardia e Veneto e lo stesso giorno invece Faniel fa il record italiano sulla maratona 2:07:19 a Siviglia.
A Siviglia è un giorno meraviglioso, poi è vero che dobbiamo fare i conti col fatto che miglioriamo di 3 secondi il record di Baldini, sì, che aveva già un po' di anni il suo 2:07:22, però Faniel finalmente dà prova di quello che è capace di fare e questo ci dà fiducia per il grande futuro di questo binomio fatto da un grande atleta, secondo me davvero bravo, e da un allenatore che sta dimostrando tutta la sua bravura, che è Ruggero Pertile, che insomma, essendo stato un maratoneta di ottimo livello, ha il suo, sa cosa deve fare. E la cosa curiosa che segnalavi tu, Silvio, è bellissima questa cosa che il campionato di mezza maratona si sia fotografato con le vittorie di Valeria Stranio e di Daniele Donofrio, perché poi tutti e due li ritroveremo in dicembre quando si riapre la maratona. E torno a dire, è pazzesco, perché quel giorno a Verona c'era una fotografia di grande salute del mezzofondo prolungato italiano. Da lì poi, come hai detto tu, tempo una settimana si è fermato tutto. Vedere, ripeto, la mia forse è un'ammirazione un po' ingenua, ma vedere gli stessi atleti, prendi le classifiche, protagonisti, ci arriveremo alla maratona di Reggio Emilia dove c'era anche Ivana, ma anche nelle poche gare del periodo prima, ripeto, dall'idea di come siano stati bravi, è come se avessero messo la pausa. Noi stiamo guardando un film, tu mi chiami al telefono, metto la pausa e lo riprendo, ma quando di mezzo c'è mesi e mesi di lavoro non è così facile.
Sì.
E sono stati molto bravi. Qua mi dilungo solo un attimo, perché l'altra cosa da ricordare a proposito dei primi casi di coronavirus è che il paziente zero, il famoso paziente zero di Codogno, è un runner.
Sì.
E il problema cominciò, ti ricordi, proprio anche dal mondo della corsa. Forse anche per questo nel primo lockdown noi finimmo classificati come untori. Non è colpa sua, ma è un po' la percezione che si era trasmessa. Lui aveva partecipato alla mezza maratona delle Due Perle e da lì si era scatenato il terrore, se ricorderai. Prova che alcune gare che facevano in tempo a farsi la settimana successiva guardavano la classifica delle due perle con la voglia di escludere tutti quelli che avevano partecipato. Infatti. Quel tipo di panico giustificato che però dà l'idea di che tipo di situazione abbiamo attraversato.
E sì, poi ci siamo fermati tutti a correre e anzi avevamo paura di poter andare a fare anche 200 metri fuori di casa perché esatto. C'era la possibilità che qualcuno ci menasse in qualche modo.
È proprio così, Ivana, purtroppo gli episodi sgradevoli non sono mancati. Mm-hmm. A tutti, quelli che correvano piano, come posso correre piano io, oppure anche ad atleti di alto livello, la stessa Giovanna Epis che ha la maglia dei carabinieri è stata fermata dai carabinieri, cioè c'è stato proprio una sorta purtroppo di effetto panico.
E tra l'altro questo effetto anche del lockdown, molte persone hanno ritrovato il gusto di correre, che abbiamo ritrovato recentemente nei numeri che raccontiamo spesso di runner che hanno iniziato a fare attività fisica all'aperto, magari anche complice il fatto che piscine e palestre sono chiuse, insomma il numero dei runner per strada è aumentato. Quello che sembrava diciamo un fuoco di paglia alla fine è rimasto un fuoco vivo, insomma.
Sì, per il momento la notizia buona, una delle notizie buone è proprio questa. Viene da pensare anche qui in chiave storica che il corso prolungato, chiamiamolo oggi running, una volta nel podismo, abbia sempre beneficiato di questo tipo di difficoltà. In fondo, all'inizio degli anni 70, il primo grande movimento di massa che creò le corse podistiche nacque in quell'autunno in cui non si poteva girare in macchina nei fine settimana. C'era una disposizione governativa, all'epoca il problema era semplicemente, tra virgolette, la crisi petrolifera che rendeva le scorte di petrolio, quindi di carburante, limitate, e per provvedimento governativo tutte le domeniche di un inverno e di un autunno furono domeniche senza traffico. Adesso le facciamo per motivi ecologici, all'epoca era proprio un'imposizione per motivi di risparmio economico, e lì le persone cominciarono ad aggregarsi a fare queste prime camminate, e poi i nomi sono diversi da regione a regione, però nacque lì il primo grande movimento. Curiosamente un'altra iniezione di partecipanti l'abbiamo avuta da un'altra emergenza, molto più grave per carità, però insomma questo è il risultato.
Eravamo a febbraio, Daniele, io ricordo benissimo una puntata, anche con Ivana ne parlavamo prima, quando raccontavamo insomma l'inizio dell'incidenza del coronavirus sulla corsa su strada, no? Partì tutto diciamo con l'annullamento della tua maratona, la maratona di Bologna.
Maratona di Bologna e Roma Ostia erano le due gare che hanno pagato di più perché erano pronte a essere svolte, e poi anche altre come ad esempio la vicina a me, Ravenna, Valle Pinete, poi tutte quelle del primo di marzo che erano tante. Però
la Stramilano anche poi.
La Stramilano, poi dopo arrivò da lì a poco. La cosa più, il prezzo più alto probabilmente è stato pagato direttamente da queste due gare che tu citavi. La Roma Ostia praticamente fu costretta ad annullare la gara se ricordo bene il mercoledì, il giovedì apriva l'Expo, e quindi era praticamente una gara già pronta, bastava girare la chiave, quello è il grande danno con ogni probabilità. Devo dire che dietro c'è un grande gruppo, che è il gruppo guidato dalla famiglia Duchi, dei bancari romani, quindi hanno le spalle larghe, per loro è nostra fortuna, però l'impatto arrivò su di loro ed arrivò, come ricordavi tu, sulla maratona di Bologna, che era pronta a tornare sul calendario. Era una gara che aveva fatto un certo tipo di storia negli anni 90, poi c'era stato qualche episodio isolato, stavolta sembrava che ci fosse, e mi auguro ci sia ancora, anche se adesso è stato già rimandato in ottobre, la possibilità di tornare a fare 42 km nella mia città.
Poi annullamento di Boston, ahimè, e il Golden Gala nel frattempo in quel periodo era ancora in programma al San Paolo di Napoli, a quel punto arriva il lockdown, si spostano anche i mondiali di mezza maratona che da marzo si correranno poi, come abbiamo visto, il 17 ottobre. Ci lasciano purtroppo ad aprile Gianni Mura e Donato Sabia, mezzofondista e velocista, ad aprile. Qui l'Atletica si trova a fare i conti con il Covid, Daniele.
E lì era proprio il pieno della difficoltà, perché nel frattempo anche gli atleti, diciamo, professionisti avevano forti limitazioni nell'allenamento. Quello è stato il momento più difficile. Poi si è cominciato a ripartire con i famosi test, questa sorta di allenamenti un po' truccati per permettere almeno alla pista di ripartire con quelle formule un po' difficili. Fare un 3.000 in corsia io non l'avevo mai visto. Bravi chi l'ha fatto, bravi chi l'ha organizzato, ma era qualcosa di molto forzato. Donato Sabia, un ricordo straordinario, ha fatto le sue due Olimpiadi in grande difficoltà per via degli infortuni, ha fatto gli 800 molto bene sia a Los Angeles sia a Seoul, ed è un campione simbolo di quell'epoca. Molti hanno sottolineato il binomio campione Pulito era veramente un atleta straordinario, e chi l'ha conosciuto bene, io un pochino, ma chi lo conosce molto bene lo ricorda anche proprio come una persona di grande valore. E Gianni Mura ci mettiamo su d'attenti, credo che tu condivida questa mia posizione retta. Perché lì abbiamo veramente la scuola del giornalismo, no? Un mestiere che credo che si possa ancora dire, si cerca di imparare guardando come fanno i migliori. I 7 giorni di cattivi pensieri andrebbero pubblicati in antologia, secondo me.
E continuando, ad aprile salta la Maratona di Londra, la tanto attesa insomma sfida tra Kipchoge e Bekele, sfida poi disattesa anche in quella corsa, in quella maratona, insomma corsa poi a ranghi ridotti ad ottobre. Qui 14 aprile Ivana Di Martino corre 50 km nella corsia del suo box per raccogliere dei fondi a favore del Policlinico di Milano.
Me lo ricordo ancora.
Sì,
lunedì
più
di Pasqua, vero?
Sì, era lunedì di Pasqua, perché dal primo giorno di lockdown al 14 aprile erano comunque 50 giorni, per quello che avevo deciso di fare 50 km nel box, ma più che altro era una 50 challenge per raccogliere appunto dei fondi a favore del Policlinico di Milano. E in particolare io ho voluto, perché non era assolutamente una mia impresa, e questo voglio sempre sottolinearlo, ma era l'impresa un po' di tutti, no? Per cercare di creare un'energia particolare, tutte le persone potevano fare 50 di qualcosa, qualsiasi cosa, no? dai biscotti a 50, leggere 50 pagine del proprio libro, insomma qualsiasi cosa, in modo tale da creare una bella energia e raccogliere appunto dei fondi. Quindi è nata veramente in un modo molto molto particolare. Una notte in cui non riuscivo a dormire, ho detto cosa posso fare, ed è nata questa.
C'è stata
questa
grande
challenge.
Partecipazione.
Molta, sì.
È stato bello anche perché era un periodo, ricorderete, in cui ogni tanto qualche squad di quel tipo lo si vedeva però fine a se stesso. Invece Ivana è stata brava a collegarlo agli altri. La grande assenza del 2020, secondo me, quello degli altri, perché c'erano state maratone in terrazza a 100 km sull'acqua, però alla fine si esaurivano nel fatto che uno le faceva, bravo, per carità, per poi avere la sua notizia sul giornale o sulla TV locale. Quello che ha fatto Ivana è un'altra cosa. Poi, detto tra me, sì, è stato un ottimo allenamento per lo Stelvio.
Infatti, sì, che ne parleremo dopo. Allora, maggio, campionati italiani assoluti da rivedere, erano previsti alla Spezia, ma poi insomma sì, li rivedremo con un doppio appuntamento tra Padova e Modena, in una doppia edizione, tra l'altro molto bella. A fine maggio qualcosa riparte, soprattutto in Norvegia, con il record di 13,28 su 5.000 metri, con il record nazionale di Jakob Ingebrigtsen, il più giovane dei tre fratelli, insomma, che ci ha abituato a grandi prodezze. E poi arrivano i protocolli della FIDAL, Daniele.
Sì, brava la FIDAL in questa cosa, anche da parte di una voce critica come ogni tanto mi tocca essere, devo dire bravi, perché poi sono stati bravi ad aggiornarli. Si arriva piano piano, lo vedremo tra breve, alla nostra edizione abbastanza simile a quella gara norvegese, che è stato veramente un respirare vedere quelle immagini brutte. Tra l'altro purtroppo non c'era un bravo fotografo, delle gare a distanza erano partite a 5 alla volta a Stavanger, e è stato proprio un modo di respirare. La FIDA comincia a fare questi protocolli che sono una sorta di rilascio graduale di normalità, piano piano si torna ad avere, a gestire gli atleti, e al tempo stesso l'elemento che alla fine è diventato il più difficile di tutti, il pubblico. Perché anche su quello ci si confrontava con le questure locali, con le prefetture, e si riusciva a trovare i primi accordi. Tutto sfocerà, ci arriveremo con luglio, a quella gara di Arezzo sui 3 chilometri, che secondo me è un po' la vera e propria ripartenza, diventa un simbolo.
A giugno invece poi vengono annullate la Maratona di New York, 50ª edizione, e la velocissima Maratona di Berlino.
Era soprattutto in New York un momento molto drammatico. Ricordo che 3 giorni prima della comunicazione ufficiale la città di New York aveva raggiunto quota 30.000 morti, cioè in quel momento una sola città, per quanto grande, aveva il totale di deceduti per coronavirus che avevamo noi in Italia. E questo ti dava l'idea, secondo me, anche della pressione psicologica che gli organizzatori hanno dovuto subire quando sono arrivati a questa decisione.
Poi abbiamo visto un'estate bella viva, insomma, con le prestazioni di Fabbri, Bogliolo, Davide Re, che abbiamo citato anche prima. C'è a fine luglio anche il Malonno Trail, dove emergono Francesco Puppi e Elisa Sortini. i 3 km appunto di Arezzo di cui citavi tu, poi siamo in piena estate. Joshua Cheptegei, record del mondo a Monaco sui 5000 metri in pista, 12.35, battuto il record di Bekele dopo 16 anni, anno funesto per Bekele questo, Daniele.
Anno funesto, però poi alla fine si dice sempre che i record sono fatti per essere battuti, vale per Bekele in proporzione ancora più grande quello che ci siamo sempre detti per Antibo. Questo è un atleta straordinario che ha segnato completamente la storia del mezzo fondo, sia per la quantità di industriale di titoli vinti, sia per questi due record che sembravano veramente inavvicinabili. Cheptegei aveva cominciato a farsi vedere ai mondiali juniores di Eugene, lo raccontava sulle nostre pagine Francesca Grana, all'epoca sembrava solo uno dei tanti meravigliosi talenti che l'Africa può esprimere, e invece non era soltanto quello, lo sta dimostrando. Rappresenta il nuovo dell'Africa che corre, che è l'Uganda, che non è più nuovissima, tra lui, tra Kiplimo, tra altri veramente forti, ormai sono alcune stagioni che l'Uganda contende il ruolo di protagonista al Kenya e all'Etiopia. Con quel grande e clamoroso episodio che ricorderai nelle ultime edizioni dei mondiali di cross di Aarhus, quando per la prima volta il Kenya ha perso il titolo seniores a squadre, giocando strategicamente, perché misero dentro Kiplimo, che era ancora junior, che poi arrivò secondo, tanto per dire come sono detti questi. Però insomma sì, Cheptegei è lo specchio di questa Uganda che c'è dietro, che è giusto ricordare che anche un po' di italiano, perché c'è un bravo allenatore manager che è Giuseppe Giambrone, toscano, che la diffusione della corsa in Uganda ha fatto tanto.
Poi a fine agosto a Susa gli italiani di corsa in montagna, la vittoria di Cesare Maestri. A fine agosto gli italiani di atletica, no? Ci siamo visti lì, Daniele Fabbri 21,99 sul getto del peso, abbiamo visto un'ottima Iapichino, anche la Gerevini col quarto titolo di sull'Eptathlon, e un po' la mancata sfida tra Tortu e Jacobs, no?
Eh sì, lì alla fine si sono contesi la notizia delle notizie. Da una parte c'era noi, come dire, raggiunti dall'urlo di Fabbri, che aveva tutte le ragioni, quel lancio meraviglioso in quella giornata piovosa che ricordo un po' queste, e dall'altra purtroppo appunto si era parlato più dell'assenza di Tortu che della presenza di tutti gli altri. Lì ci fu, ti ricorderai, un pochino di polemiche, perché era una scelta, come dire, criticata, e appunto non abbiamo avuto la possibilità di vedere dentro i campionati italiani di Padova la sfida dei 100 piani.
Siamo a settembre e inizia qui la sfilata dei record, no? Settembre Hassane farà doppio record nell'ora in pista, a settembre sempre il record del mondo nella mezza maratona, solo donne, per la keniana Peres Jepkirir, 1:05:34 a Praga, record che lei stessa batterà ai mondiali di mezza maratona in Polonia il 17 ottobre con 1:05:16. E Crippa sfiora di 16 centesimi il record italiano sul miglio, che appartiene a Gennaro Di Napoli, evento che ha riacceso quella sera le luci sulla pista della SNAM a San Donato Milanese. Jeman Crippa poi a Ostrava, come abbiamo raccontato prima, Repubblica Ceca, dopo 30 anni fa cadere il record italiano dei 5000 metri. L'azzurro ha corso in 13:02:26, migliore primato, come dicevamo prima, del 1990, che apparteneva a Totò Antibo. Il 13 settembre si torna a correre su strada con la mezza maratona di Monza, vince l'Astraneo. C'è tantissima voglia di correre, Daniele, ma anche la prudenza è stata tanta, sorprendendo anche gli organizzatori, che si aspettavano invece una corsa alla corsa.
Sì, la corsa alla corsa. Lì si pagava un po' la suggestione che si era generata. Lì comincia quella parte di stagione che io ricordo con grande affetto, perché per due mesi si è cercato di ritrovare normalità attraverso le corse su strada, e devo dire che, come prima si diceva, diamo onore agli atleti per essersi conservati in grande forma, essere riusciti a mantenersi pronti per l'occasione, diamo conto ai nostri runner di un grande senso civico, perché quello che io ho visto in queste gare caratterizzate da cosa soprattutto? Da una partenza faticosa, le partenze distanziate, le partenze a onde richiedevano una grande collaborazione da parte di chi partecipava, e questa collaborazione c'è stata, a stare ciascuno nel posto assegnato prima della partenza. Facciamo gli esempi che abbiamo visto insieme, la Salomon Running, la mezza maratona di Pisa, le altre gare di quel periodo, e a rispettare gli orari, gli ingressi, a tenere la mascherina i primi 500 metri, poi buttarla nei contenitori, a rimettersela subito, una nuova mascherina messa a disposizione degli organizzatori subito dopo l'arrivo. Insomma, non era semplice per le abitudini a essere un po' lo stato brado, no? Sì. Diciamocelo pure, durante le fasi preliminari di una corsa, e devo dire che la risposta è stata molto collaborativa, le proteste sono state poche.
Poi sempre settembre, 17 settembre, record di Ivana Di Martino sullo Stelvio, una mezza maratona, record della categoria, diciamo.
Sì, è stato divertente, volevo fare qualcosa di particolare e non ero riuscita l'anno prima, non ero riuscita ad arrivare allo Stelvio per una frana con Run Everesting. Allora ho detto, sai che c'è, provo a partire da Bormio e arrivare allo Stelvio, ed è stata veramente una ventata di gioia, di freschezza, insomma, ed è stato veramente molto bello, sì. Faticoso ma bello.
Tutta in salita.
Tutta in salita.
E Daniele, un altro esempio.
Non c'era ancora stato il Giro d'Italia.
Sì, è vero.
C'è passata prima lei. Daniele, citavi prima, insomma, abbiamo parlato di mezza maratona di Monza, mi viene in mente anche il 27 settembre la Salomon Running, altro esempio di come la corsa su strada abbia provato a tornare appunto su strada.
Il ritorno della strada e della corsa su strada nella sua capitale, la capitale per eccellenza. Sì, lì c'è stata appunto una dimostrazione di organizzatori e corridori tutti insieme, cioè quando si spende il concetto di facciamo team, facciamo gioco di squadra, quello è stato un esempio di gioco di squadra.
Poi il Golden Gala a Roma senza pubblico e il record italiano di Crippa sui 3000 metri, 7:38:27, e a settembre saltano anche le maratone di Firenze e Venezia.
Comincia la parte italiana dei rinvii, a quel punto abbiamo già un panorama di rinvii totale, si aspetta ancora la maratona di Londra che citavi tu prima all'inizio di ottobre, ma già si sapeva che nell'arco di 15 giorni saltano Boston che fa soltanto la parte virtual, Chicago che dà... che era prevista in ottobre, che dà appuntamento a tutti per la stagione dopo, Berlino che si sospende, Parigi uguale, e a quel punto cominciano anche in Italia i rinvii, e quindi i primi sono quelli che citavi tu, fa resistenza, quindi va in direzione contraria alla maratona di Venezia, ricordo anche la vostra intervista a Lorenzo Cortesi, che invece cercherà fino all'ultimo di credere nella possibilità di mandare in scena una maratona tradizionale, chiamiamola così.
Siamo a ottobre e abbiamo parlato di maratona di Londra, e vince l'Etiope Kitata 2:05:41, qui Bekele il giorno prima in conferenza stampa da forfait, diciamo, per un problema muscolare, Kipchoge invece lascia, insomma, le gambe non girano come avrebbero dovuto già dal 35esimo chilometro, insomma, la sfida tanto attesa non c'è stata.
Non c'è stata, e lui, come dire, ci regala la sua normalità, chiamiamola così.
Meno male.
A noi rosiconenti sapere che ogni tanto anche lui sbaglia, che è numero uno assoluto, come dire, ci consola, è una triste consolazione.
Che ci sono le giornate, no, anche per lui, insomma.
Hai visto Ivana?
Come per me, per Reggio Emilia.
è la parte positiva. Lì, onestamente, si vede... Allora, Londra, secondo me, dimostra che più di così non si poteva fare, nel senso, è l'organizzazione più forte del mondo, ancora più di New York come capacità economica. Dietro c'è Foster, che è il signor Virgin, che può fare di tutto. Ripiloghiamo i nostri ascoltatori cosa è stato in grado di fare. A un certo punto, una settimana prima, erano finite le comunicazioni, c'era questa sorta di silenzio stampa della maratona di Londra, e poi si è saputo che il problema era che gli atleti, quindi tutti i top runner che erano ancora rispettivamente in Kenya e in Etiopia, rischiavano di non poter arrivare a Londra perché nel frattempo soprattutto il Kenya aveva chiuso gli aeroporti. A quel punto lui ha risolto il problema mandando un suo aereo personale a Eldoret, che non essendo l'aeroporto internazionale se non per le merci non era coinvolto nel dispositivo anti-Covid, lì ha raccolto tutti i keniani, poi è andato a fare scalo ad Addis Abeba, ha raccolto gli atleti etiopi, li ha portati in un hotel di lusso dove sono stati messi in bolla di quarantena preventiva, e così è stata salvata la maratona. Nonostante questa capacità, che è una capacità sia economica sia creativa, gliene va dato atto, è straordinaria, la gara quando l'abbiamo vista ci ha lasciato un po' di amaro in bocca, era questa corsa nel parco, con questa solitudine, tra l'altro con atleti meravigliosi, perché Brigitte Cosselli ha fatto una gara bellissima, ad esempio, e tu vedevi e dicevi, ma anche nella nostra gara di quartiere c'è più gente.
Sì,
no?
sì, anche perché sono le sagome, no, dei personaggi, tra l'altro,
bravo,
come pubblico.
E quindi dicevi, ok, quest'anno va così, non c'era possibilità di dire se avessimo fatto, se avessimo pensato. La più grande organizzazione del mondo Dispiace dirlo, è stata la montagna che ha partorito il topolino, per carità, un topolino con dei grandi risultati tecnici, però dal punto di vista dello spettacolo era proprio la dimostrazione che più di così non si poteva fare.
Forse ci ha regalato un po' di emozione Sarah Hall con quel secondo posto e la volata finale.
Bellissimo, bellissimo, sì, bellissimo.
Allora, siamo al 7 ottobre, a Valencia, in meno di un'ora cadono i primati mondiali dei 10.000 maschili e 5.000 donne. L'ungandese Joshua Cheptegei lo ritroviamo qui e vola in 26.11, supera nuovamente Bekele. L'etiope Elizabeth Gidey 14.06.62 archivia il record precedente di Tirunesh Dibaba. Questo è un tentativo un po' al maschile, mi è sembrato un po' un tentativo da Guinness dei primati, però, almeno a mia sensazione. Bellissimo, però insomma tutto perfetto nella sua...
Lo era, era un po' come certe volte si vedeva ancora negli anni 90, la tecnica delle lettere multiple, e sì, è stata una gara sul ritmo. Questo è stato il grande vantaggio, non avendo titoli da conquistare o da perdere, gli atleti hanno avuto la possibilità di concentrarsi nella misura col tempo. Anche per questo, alla fine, questo 2020 paradossalmente sarà uno degli anni in cui sono stati stabiliti più record, almeno nel mezzo fondo. Sì, soprattutto quello dei 10.000, che è un record difficilissimo da battere.
No, infatti, 26.11. Sì, 26.11, effettivamente, siamo a un livello difficile da raggiungere.
Ma è spaventoso, spero di non dilungarmi troppo. Qui c'è un salto, nel senso che, facciamo velocemente, mettiamo che i primatisti li chiamiamo atleti di Serie A e chiamiamo B, chiedendo scusa, gli atleti molto bravi che stanno appena un gradino di sotto. Allora, 800, 1500 e 5000, tu è un record che puoi fare facendoti aiutare da qualcuno del gruppo B. Fai tirare a uno bravo, magari giovane, i primi 600 di un 800, come fece nella storia Krust quando tirò il secondo dei record di Sebastian Coe, lo puoi fare nei 1500 trovando uno bravo che fa i 1000. Perché? Perché il 3.26 di El Gerouge è difficilissimo da fare, ma il passaggio ai 1000, 10-15 atleti nel mondo che lo possono fare li trovi. Questo è il ragionamento che sto facendo. Questo tipo di equazione va bene per gli 8.500 e 5.000. Nei 10.000, per trovare uno che ti faccia compagnia per 7 km non c'è più nessuno del gruppo B. Deve essere uno come te, ma uno come te questo regalo non te lo fa.
No, infatti, a quel punto si mette in gara.
Troppo, sì, infatti.
È quello. Per cui è un record un po' più difficile da battere. Altra cosa, poi giuro mi taccio, i 10.000 rischiano purtroppo di essere una specialità in estinzione, perché non obbedendo alle regole televisive di spettacolo, sai che c'è la proposta di fare nei meeting mondiali non più lunghi di 3.000 le gare di mezzo fondo, perché chi detiene i diritti televisivi vuole questo. I 10.000 rischiano di diventare 3-4 in un anno quelli di altissimo livello per tentare il record, da Palo Alto, che è la prima, a Bruxelles, che per tradizione nel Memorial Van Damme continueranno a farlo. Per cui sarà sempre più difficile fare un record dei 10.000, onore al merito che si è venuto fuori.
Ah beh, sì. 11 ottobre invece viene presentata la nuova arena di Milano, che accende un po' insomma le speranze di un'atletica di alto livello da rivedere a Milano. A metà ottobre assoluti a Modena, ci trae il titolo italiano di Nadia Batocletti sui 5.000, gara in solitaria, la ventenne insomma trentina ha chiuso in 15.46.26. Poi mi viene da dire Antonella Palmisano alla festa dell'Endurance di Modena, sempre migliore prestazione italiana nella 10 km di marcia su strada, 41.28. In contemporanea c'è stato il mondiale di mezza maratona in Polonia, dove si è migliorata Giovanna Epis in 1.11.14 al 36esimo posto, Faniel vicino al suo primato 26esimo in 1:53, vince qua Jacob Kiplimo, che abbiamo citato prima, davanti a Candy. Come abbiamo detto anche prima, per quanto riguarda le donne, vince la keniana Peres Jepkirir, che qui appunto ribatte il proprio record 1:05.16. Fine ottobre poi si chiude con la corsa in montagna, con una bella edizione del trofeo Vanoni. Novembre, per chi corre, fa sempre insomma rima con la maratona di Firenze che abbiamo citato prima. Andiamo velocemente, siamo a dicembre, mezza di Valencia e anche maratona di Valencia, una bellissima gara sulla mezza maratona. Kibot Candy, keniano, autore di un sensazionale 57:32 sulla mezza maratona, qua addirittura in 4 atleti vanno sotto al record precedente, record mondiale precedente sulla mezza maratona di Geoffrey Kampfer, che aveva corso a Copenaghen. Qui Daniele, l'attenzione va subito sulle scarpe.
Esatto, qui torniamo a essere un po' noiosi, però diciamo ai nostri ascoltatori, preparatevi perché questo sarà argomento da dibattere nel 2021. il rischio che si arrivi anche noi ai costumi del nuoto, perché sono atleti straordinari, però il record di Cowherer che citavi tu, 58.01, sì, era già un record pazzesco rispetto a quelli precedenti. Ci vanno in quattro sotto, accidenti come ci vanno, e si riaccende questo tipo di interrogativo, ma anche al femminile nelle prestazioni che hai citato, ma anche nel campionato mondiale di gravia in Polonia, perché chi ha corso ci ha detto che era tutto tranne che un percorso veloce, e i tempi sono stati straordinari. E poi anche lì, col senno di poi, come dicevi tu, c'era già questa Giovanna Epis molto molto in fondo.
Infatti, che ritroviamo poi al campionato italiano di maratona a Reggio Emilia. Lei tra l'altro corre in 2:28.03 a Reggio Emilia, fa il tempo migliore mai corso al femminile da appunto in un campionato italiano.
E soprattutto si butta via, nel senso che archivia la paura che secondo me aveva da dopo Doha, la famosa notte della maratona femminile, sì. La ricordiamo, lei che si ferma, Sara Tossena che sviene, è un ricordo doloroso anche per noi appassionati, oltre che per loro. E a quel punto, a un certo punto, dopo l'arrivo a Reggio Emilia, gli ho fatto la domanda, siamo i microfoni aperti, se era cancellata Doha, e lei ha detto: ho sentito parlare di Doha quando passavo, ho fatto 1.326. Si indicava proprio che questa partita era veramente una partita che lei stava giocando. Ha fatto una gara meravigliosa e si vedeva già lì dal mondiale di mezza che Giorgio Rondelli la stava portando in grande condizione.
Tra l'altro organizzata benissimo, e è stata veramente fatta in un modo veramente perfetto. L'unica cosa vissuta da master, che c'era la difficoltà proprio, io l'ho notato, ovviamente per me non è stata aggiornata, però la difficoltà di non avere il pubblico veramente si è pagata molto, no? Soprattutto le persone che erano comunque indietro, gli atleti indietro, era molto difficile davvero, non pensavo. Invece il pubblico è fondamentale per una maratona, soprattutto ai miei livelli, insomma.
E infatti questo potrebbe essere un po' il vano alla morale di questo 2020, è stato difficile per chi corre, ma forse la cosa che è mancata di più è proprio gli altri, quelli che ci aspettano, quelli che stanno di là dalle transenne ad applaudire, a incitare, a commentare, tant'è vero che secondo me due cose molto tipiche di questo 2020, il già citato campionato di Endurance di Modena, il campionato italiano di Reggio Emilia, meriterebbero secondo me di essere rifatti così, ovvero in condizioni normali, come diceva Ivana, mettici il pubblico e questa è detta una grande gara, cioè un campionato italiano di maratona come quello vinto da Giovanna Epis e da Giovanni, guarda caso, Grano, meritano, sono una formula che potrebbe andare avanti. Gli Stati Uniti in questo ci insegnano, spesso il campionato statunitense viene disputato non in una grande maratona, che ne avrebbero tante, ma in una gara separata, con solo i partecipanti, anche perché spesso lì si assegnano, vadono come trials, si assegnano le maglie nazionali per un mondiale o per un'olimpiade. Ricordo che anche quando venne fatto a New York, venne fatto separato dalla maratona, il sabato il campionato americano, la domenica la grande gara per tutti. Secondo me, da quello che si è visto a Reggio Emilia, bravo Paolo Manelli l'organizzatore, si può rifare.
È un percorso da ripercorrere, in quanto meno.
Sì, proprio la formula.
La formula, sì.
Il campionato italiano da solo.
Il fatto di spingerlo così. Possiamo dire, noi siamo, dicevi anche prima, no? Spesso critici rispetto alla federazione, che quest'anno, diciamo, ha fatto tutto il possibile. Cioè, è saltato solo, se non ricordo male, il campionato italiano di campestre.
Il campionato italiano di campestre. E lo ripeto, tutta la partita giocata sulla... per le norme contro la pandemia, devo dire che la federazione l'ha fatto bene, è stata capace anche proprio di aggiornarla progressivamente, che non era semplice, soprattutto per quelle prime gare test, e poi anche quando è stato messo dentro il campionato di Endurance, che ricorderai, la situazione non era era quasi preoccupante come adesso, quando venne indetto quel campionato, per cui c'era anche un po' di coraggio che poi ci vuole.
Sì. È stata la prima cosa, quando siamo rivisti a Padova, il primo evento sportivo a ripartire è stata l'atletica, contemporanea una partita di basket, se non ricordo male.
Perfetto, è vero, era fine agosto e c'era ancora tanta incertezza, però da lì è partito tra pista e strada quel mese e mezzo, settembre e tre settimane di ottobre, che hanno veramente restituito tanta energia anche psicologicamente al nostro movimento.
Daniele, mancano pochissimi giorni alla chiusura dell'anno e l'anno solitamente si chiude con la Bo Classic. Quest'anno è attesa in quella 5 km Yaman Crippa. Un altro record, spero.
È il nostro, sì, è il nostro atleta dell'anno. E tra l'altro corre vicino a casa, visto che lui vive a Trento, per cui sarebbe, come dire, una bella chiusura, una chiusura simbolica.
L'apertura dell'anno, noi dove spesso ci incontriamo, è il Campaccio, che solitamente è 6 gennaio, ma rimandato al 21 marzo, no Daniele?
Sì, se vuoi quel giorno ci andiamo a prendere un caffè.
Volentieri.
A San Giorgio a Legnano.
In base alle norme,
non si
insomma.
Può neanche, tra l'altro.
Allora, abbiamo sicuramente dimenticato qualche pezzo, ma alla fine insomma a raccontarlo un anno è lungo, nonostante insomma l'anno insomma sia stato anomalo. Nel frattempo dall'altra parte del vetro prontamente ci dicono che insomma anche per oggi il tempo è finito. Grazie come sempre Daniele Menalini, è stato un bel viaggio e buon anno Daniele.
Buon anno anche a voi, tanti auguri a tutti.
E grazie a Carmelo Lauricella in regia, nel frattempo continuate a correre, noi ci risentiamo nel 2021, o meglio tra una settimana, sempre alle 6.30 e alle 16.15. Domenica prossima saranno con noi la nutrizionista Francesca De Rio e coach Fabio Vedana, ci daranno, insomma, speriamo, i giusti consigli per far fronte ai nostri buoni propositi sportivi per il nuovo anno. A domenica prossima, buona giornata e buon anno.
Buona giornata, buon anno.
Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.